Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Oggi abbiamo una piccola novità di quest'uomo che sta tentando, hai capito? Non è... Stanno tentando di prendersi
per
spazio,
carità,
hai capito?
Per carità, non dite queste cose.
Presto sennò... sarà qui lui a presentare i dischi, a parlare di musica. Cazzarsi. Cioè, no, Massimo io... Picozzi.
Tu hai degli hater, Picozzi? Pochi, vero tu?
Cioè... li ha uccisi tutti. Lui sa come uccidere un
non vabbè, mai... tu non sei divisivo. Dai. Beh, sono però quelle questioni lì. Adesso scusa, adesso sì, mi sto ricordando. Sì. Su quel punto lì ce li avevi, su quella cosa lì.
Ah, sì, certamente.
Posso dirlo? No, no, no.
Ma che voce hai?
Sto cercando di schiarirmela, ma non mi viene. Per cui aspetterò la prossima pausa.
Ci sei quasi riuscito.
Io sono quasi riuscito.
Oggi abbiamo una novità, lo diciamo?
Ma sì, diciamola. Per motivi tecnici, causa miei problemi domestici.
Ah, non sapevo questa cosa.
Sì. C'è stata una caldaia malfunzionante.
Esplosa.
No, non è esplosa, perché, francamente. Però a questo punto non l'ho fatto in tempo e quindi la scheda di oggi, schede di oggi, ho provato a leggerle io con l'aiuto di Comollo che mi ha editato.
Devo dire una cosa, eravamo tutti lì pronti a stroncarlo, l'abbiamo fatta partire in preascolto e abbiamo detto, ma sai che...
anzi, ragazzi, in fondo sei meglio nella scheda. No,
questa potrebbe essere un'idea. Vado da remoto per tutta la puntata.
Perché lui ha un incedere che è tutto suo, è personale.
Quindi le schede di oggi non saranno lette da Christian Jansante, ma da Massimo Picozzi.
Che tornerà naturalmente puntuale oggi, la prossima settimana.
Certo, oggi è una puntata che è una piccola
chicca da tenersi là.
E non è un caso se è dedicata alle donne poliziotto.
Le donne poliziotto di cui parlavamo, la Fennec e così via, gente che ha fatto un film, attrici che hanno fatto il film.
Scusa,
la poliziotta.
Ognuno ha i riferimenti culturali che si merita.
No, no, mi, mi è capitato di citarle anche perché hanno fatto un pessimo servizio. Con questo stereotipo della Fennec, piuttosto che ci sono anche altri però che adesso non ricordo di
io mi ricordo il come si chiamava Angie Dickinson si chiamava il sergente come si chiama Pepper? Quello dei Beatles, giusto?
Lei aveva il soprannome di Gambe.
Legs.
Ah, sì.
Era Sergente Pepper, no? Questa donna bionda non americana.
Beh, devo dire che se andiamo sulle detective, chi raggiunge le tre ragazze?
Ah, le Charlie's Angels. Beh, certo.
Anche
Jennifer Lopez ha fatto un paio di film in cui faceva la poliziotta, credo.
Sì.
Sandra Bullock anche.
Però
Sandra Bullock ha fatto dove faceva la poliziotta, però come Miss America doveva partecipare.
Devo dire che comunque c'è sempre un che di ironico nella rappresentazione delle donne.
Un sacco di serie ci sono le poliziotte, anzi sono piuttosto
nelle ultime serie televisive, diciamo che in tutte le serie nordiche,
anche in quelle in britanniche, sai, anche tante poliziotte ne ha fatta una. Aiutatemi, attrice bravissima, quella di Titanic. Oh my gosh!
Kate Winslet
ne ha fatta una molto bella in cui faceva la poliziotta. Scusa, il neurone incrostato, abbiamo detto giusto. Era Pepper Anderson e l'attrice era Angie Dickinson.
E comunque devo dire che andando invece su un discorso assolutamente serio, io ne ho incontrate molte, ma non soltanto a livelli di investigatori, ma proprio a livello di commissari capo. Cioè capi di squadre mobili, una recente direttrice della Criminal Poll. Beh, se non altro il precedente ministro degli interni Lamorgese era comunque un prefetto di derivazione e di uscita poliziesca.
Adesso non so se possiamo dirlo.
Ma l'abbiamo sempre detto.
La Stoppelli ha una sorella. Una mia sorella è una sbirra.
Ma scusate,
your sister is a cop.
C'è una serie importantissima. Cioè, ormai è arrivata la serie che il bar.
Ah, sì, certo. Come si chiama?
Bar. Mi ricordo più.
Barlume?
Barlume, dove lei è una poliziotta.
Ma anche la Cortellesi fa una detective.
La Cortellesi fa una.
E il Barlume? Pedro Delicato.
L'altro, infatti.
Anche vedi Miriam Leone va interpretato. Forse un'investigatrice lei, però.
Insomma, è pieno.
Sì.
Sì, però sempre con una tendenza al tono rosa. Perché anche Imma Tataranni piuttosto che Lolita Lobosco, cioè, sanno tutti i ruoli da investigatrici, da investigatori, da magistrati, inquirenti, eccetera, eccetera, ma sempre con una nota di colore di rosa, di, per cui sono sempre gialli rosa e hanno un grandissimo successo, assolutamente. Nella verità, nella realtà, in Italia le poliziotte sono state sdoganate soltanto da 100 anni, anzi neanche da quelle. La prima, che si chiama Rosaria Scafa, è entrata in servizio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ha cominciato anche prima perché faceva parte delle brigate trentine, perché Trento aveva ottenuto la sua indipendenza prima della chiusura della Seconda Guerra Mondiale. Ed è stata una donna fantastica, eccezionale, che è stata chiamata poi a Roma a formare poi tutte le altre.
Nei carabinieri sono entrate ancora dopo, forse quando sono entrate nell'esercito, no, in certe armi dell'esercito un po' prima, nei carabinieri dopo.
Ecco,
credo.
Devo dire che quando parlo io di poliziotte accomuno poliziotti e carabinieri certo. Perché intendiamoci, sono le forze dell'ordine per antonomasia. Certo, hanno lati diversi dai loro colleghi uomini. Probabilmente una cosa che le accomuna, le storiche detective di cui parleremo oggi, Maud West soprattutto, hanno una pazienza maggiore, e questo tutto sommato è molto utile, perché a Maud West, che impareremo poi a conoscere, quando le hanno chiesto che cosa ci voleva come dote per diventare un detective, lei risponderà: non certamente la deduzione. Gli dicono: ma allora lei deduce le cose come Sherlock Holmes? No, il mio è un gran lavoro di scartoffie.
Bellissimo.
Che adesso è diventato un gran lavoro di dati informatici, perché le indagini, se tu non sai maneggiare le analisi forensi sui computer, sui cellulari, sulle celle telefoniche, sulle schede prepagate, bancomat, carte di credito, non puoi condurre assolutamente un'indagine. Pur restando sempre nell'attualità il fatto che quando vai a vedere di utilizzare le videocamere di sorveglianza per beccare l'assassino che è uscito quel giorno, quell'ora lì, scopri che la telecamera non funziona.
Ma perché? Perché?
No, perché quando mi fanno invece la foto per i punti sulla mia targa, sulla mia cazzo di targa funziona sempre, sempre. Ma si vede in 4K HD, perfetto. Perché?
No, ma ci sono anche poi, e vi lascio con una suggestione amara, con un'indicazione amara, ci sono situazioni in cui le telecamere sarebbero state determinanti ma non erano in funzione, ed è il caso di Yara Gambirasio.
Certo.
Nel caso di Yara Gambirasio, che viene, secondo la legge, uccisa da Bossetti, da Massimo Bossetti, nonostante sia un caso divisivo questo.
Guarda come è attento Pigozzi, secondo la legge.
Sì, 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 perché è un caso assolutamente su cui ci sono garantisti.
E quindi giustamente devi fare quella precisazione.
La ragazzina sarebbe stata presa all'uscita dalla palestra e per fare il tragitto che poi l'avrebbe condotta a morire ha passato un incrocio dove c'era una telecamera di sorveglianza. Addirittura non era guastata, aveva messo il comune. Era stata fulminata da un fulmine due mesi prima. E quindi era in previsione di modificazione, quindi non c'era la telecamera buttata lì, privata, eccetera, eccetera.
Beh, scusa, ma esiste anche un po' il fenomeno del criminale che va a romperla apposta, no? Sapendo che poi in quella zona, no?
Diciamo che non tutte sono...
L'ho visto in qualche film, diciamo.
Allora, se tu sei un criminale professionista, è certo che la prima cosa che fai è miri agli angoli, miri le gioiellerie piuttosto che i tabaccai, le banche, eccetera.
Sì, ma lo devi fare
ma
appena prima.
Ma se il delitto è d'impeto, francamente, ti scappa via di mano un'aggressione, non è che stai
attento.
Non è
che hai il tempo, la lucidità.
E non sono sempre raggiungibili.
Certo. Va bene, abbiamo creato una grande attesa.
Comunque nel 1999, 20 ottobre 99, con una legge delle pari opportunità, il Ministro della Difesa ha emanato questa legge che prevede nelle forze armate anche l'ingresso alle donne. Quindi non è proprio proprio così indietro, abbastanza recente. Certamente. 99, io ho trovato questo. Se non fosse giusto, ditemelo. Servizio militare volontario femminile.
Beh, però quei film allora erano di fantasia, dove si vedevano le poliziotte negli anni
70. No, erano le poliziotte sono entrate nel 48-49.
Sto parlando dei carabinieri.
Ah, okay,
nell'esercito.
Ok, scusate, mi ero perso un pezzo. Va bene.
Sì, perché avevo chiesto nei carabinieri, sono entrate molto dopo.
E adesso volume a palla, tutti a sentire Massimo Picozzi. Ha a che fare un po' con la masturbazione, perché tu la scrivi, tu te la leggi da solo, è autoerotismo puro questo.
È detto da uno che ogni giorno pratica, francamente.
Un'autorità nel settore.
Vabbè, sentiamo la scheda di oggi.
2011, Golden, Colorado. Lei si chiama Stacey Galbraith e di mestiere fa la detective. Ne ha già viste tante nel suo lavoro di investigatrice, ma quella storia di violenza l'ha veramente colpita. Una studentessa di 20 anni è stata aggredita in casa da un uomo con il volto mascherato e l'unica cosa che la ragazza ricordi è una voglia sulla gamba dello stupratore. Quando ne parla col marito, un agente di polizia, lui le dice di contattare subito il distretto di Westminster dove lavora, perché anche a loro è capitato un caso simile. Così Stacey telefona alla collega Edna Endershot, combinando un appuntamento. Alle due non ci vuole molto per capire che le storie sono collegate, anzi è del tutto probabile che non si tratti di episodi isolati, ma dei crimini di un predatore seriale. Allora si mettono a investigare e scoprono altre 4 donne, molto diverse tra loro, uccise in città differenti. Se è difficile capire da dove venga lo stupratore o come scelga le sue vittime, certamente il modus operandi è lo stesso. Analizzano filmati, impronte, tracce biologiche, testimonianze, fino ad arrivare al veterano dell'esercito Mark O'Leary. Davanti a prove schiaccianti e alla testimonianza delle vittime, O'Leary crolla e racconta di aver commesso crimini in più giurisdizioni, ben sapendo che i detective non comunicavano tra loro. Alla fine si è dichiarato colpevole di 28 capi d'accusa di stupro in Colorado e di 2 casi a Washington, ricevendo una condanna a più di 300 anni di carcere. Tanto la detective Galbraith quanto la sua collega Endershot sono state promosse. Anche se non collaborano più ad indagini su crimini violenti, sono chiamate a tenere seminari e conferenze circa 2 volte all'anno, raccontando la loro eccezionale esperienza.
Picozzi.
Sì.
Eri meglio una scheda, avevo più voce.
Ma mi ero preparato, potevo prendermi delle belle pause qui.
Siamo raccontaci in meglio.
Non potevamo che mettere Karma Police, ovviamente, dei Radiohead, visto che di polizia stiamo parlando.
Sì, abbiamo,
la canzone parla d'altro. Però.
Abbiamo raccontato la storia di queste 2 poliziotte, Galbraith, sì, ed Endershot, che messe insieme hanno risolto un caso di uno stupratore seriale. Naturalmente ci sono molte indagini, io non posso qui dirvele, su cui i titolari dell'inchiesta poi sono state delle donne. Ma certamente, ecco, diciamo che il punto d'ingresso e soprattutto che le donne hanno sfruttato in polizia e carabinieri è l'attenzione ai reati sui minori e sulle donne, per cui hanno frequentato corsi, eccetera, eccetera. Anche qui, come negli Stati Uniti, una raccomandazione che faccio sempre a chi mi chiede: voglio fare da grande il criminologo. Attenzione, se vuoi entrare a fare il criminologo in polizia e carabinieri, devi prima passare il concorso in polizia e carabinieri. Quindi non è che carabinieri e polizia utilizzano anche come psicologi persone formate all'interno. I RIS di Parma, famosissimi, hanno chimici e biologi che si sono specializzati, però sono entrati attraverso il concorso all'interno dell'arma.
Non, cioè, facevano
già parte dell'arma
e hanno partecipato a un concorso.
Oppure sono selezionati perché, sì, hanno quella qualifica all'interno dell'arma. E le donne sono diventate assolutamente indispensabili in questo tipo di reati, però non si sono fermate lì, perché le capacità di intuito, di interrogatorio, eccetera, certo, eccetera. Voi sapete qual è il problema dell'interrogatorio? L'abilità di un investigatore nell'interrogare un responsabile, un sospettato, un indagato?
Qual è il problema? In che senso? In cosa deve essere particolarmente abile?
Sì.
Nel fare in modo che quello si fidi un po' di lui, la prima cosa che
deve. Non avere dei preconcetti?
C'è anche una questione di urgenza.
Cioè?
Nel senso che tu hai 2 tipi di persone che vai interrogando. Cioè quello che vai intervistando perché è una persona a conoscenza dei fatti.
Vabbè, certo.
E quello che vai a interrogare perché è un sospettato, è un indagato. Il problema è che nel momento stesso in cui il soggetto sospettato diventa indagato, tu hai l'obbligo di fermare interrogatorio e di chiamare l'avvocato.
Certo.
E a questo punto quello che la gente non sa e molto spesso scambia è andiamo su un caso famoso, un caso che ha particolarmente colpito l'opinione pubblica e la persona indagata, sospettata, da tutti additata, si rifiuta di rispondere. Ecco, tutti pensano naturalmente, attribuiscono una caratteristica negativa in più, la colpevolezza maggiore,
a quella persona che non vuole rispondere.
Mentre invece è un discorso scelto dagli avvocati.
Okay.
È una strategia, perché naturalmente molto spesso l'interrogatorio a cui l'indagato dovrebbe rispondere è sulla base, è a un livello, un grado di istruttoria, di indagine, in cui la procura ha in mano elementi, la difesa non li ha.
quindi non risponde perché...
Quindi non rispondere perché aspetto di vedere tutto quello che hai tu contro di me prima di rispondere.
Quindi faccio bene a girare sempre con l'avvocato, lo tengo...
Ma certamente.
Beh,
certamente.
Molto bene, molto bene.
Il criminologo, è l'indirizzo del criminologo e dell'avvocato.
Va bene.
Facciamo una pausa. Fermiamoci. E torniamo tra poco con CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Caro il mio Picozzi a Radio sì. 105, se ti chiamasse, te lo dico, sì. L'agenzia, quella che fa le ricerche di mercato, le indagini d'ascolto, e ti dice: lei ascolta Radio Puk Puk, tu devi dire no. Ascolta Radio
Radio Crimine.
Finché non dice ascolta Radio 105?
105 sopra ogni cosa.
Fai parte anche tu di noi, vai! Ma faceva già parte di noi, quindi sì, vabbè.
Lo dico... A parte che ne ascolto due, dopo quella radio... Non... Una radio DAB, sì. Jazz,
vabbè,
americana.
Niente, quindi va bene così.
Sciccheria.
No, lo dico perché in questi giorni sta telefonando quelli delle indagini d'ascolto, eh? E quindi è importante saperlo, è importante avere un attimo
devo
di pazienza, e poi diranno anche Radio 105 bisogna dire... Cioè, e voi direte sì.
Difficilmente perché? Però riesco ad arrivare a quel punto, perché con la mia nota... Sì. Bontà d'animo, generosità, gentilezza.
Tu ci sia la prima che ti dico.
No, io chiudo la comunicazione prima ancora che inizi a parlare.
Non farlo, non farlo.
Devo dire, Scrooge qui ha fatto una cosa carina, però non mi ha risposto.
Cosa ha fatto?
Io gli ho fatto una richiesta ieri, mandandogli un vocale. Lui non mi ha risposto, ma ha fatto la cosa che gli avevo chiesto.
Allora,
ma rispondere sì, no.
Scrivete tutti a Massimo Picozzi dicendo: Massimo, anche noi vogliamo la stessa cortesia che hai fatto.
Così gli costa un po', così gli costa un po'.
Sì, oltretutto predico bene e razzolo male, perché? Nel senso che a chiunque dico che l'introduzione di se stessi all'altro deve essere assolutamente gentile, sorridente, quello che cambia completamente l'atteggiamento delle situazioni. Qualunque tipo di richiesta voi facciate, se avanzate, l'avevo già detto la volta scorsa, cioè in una serie televisiva famosa, perché è trasmessa anche dalla RAI, che si chiama Bull, che fa lo psicologo forense che cerca
Bull di, come toro?
Come toro, che cerca di comprendere le giurie, quindi di influenzare le giurie, e il suo avvocato che collabora con lui ogni volta che va al banco dei testimoni, sia un testimone ostile sia testimone a favore, il primo un bel sorrisone, braccia larghe, dicendo: grazie di essere venuto oggi qui con noi.
Insomma, questa è la ricetta del venditore in
vedi
generale,
tu no? Insegni bene, infatti c'è scritto qui: allora, sono in polizia da 37 anni, leggo un messaggio, mi sono occupata di reati contro donne, minori, ho avuto l'onore di avere il dottor Picozzi come docente in alcuni corsi di formazione. Tu hai fatto formazione nella polizia?
Ho fatto formazione continua, perché...
grande persona, grande professionista, però come voce no. L'aggiungo io come voce.
Ma che tristezza, perché no, mi ma guarda,
invece grande persone, dire, grande professionista.
Non sei stato niente male.
Infatti. Ma hai fatto questi corsi di formazione per la polizia?
Beh, continuo a farli, cioè i corsi di negoziatore ostaggio, ad esempio, sono una cosa di cui ad altri sulla gestione, ad esempio, della rabbia.
Della rabbia.
Anche perché noi siamo, che se ne dica, un'isola felice, come sto parlando dell'Italia, come crimini e delinquenti, come numero di... però stiamo registrando, come tutti i paesi soggetti a crisi, un aumento evidentemente della rabbia.
Della rabbia.
E il problema è che, sapete, cioè, una delle cose più semplici che capita quando qualcuno si arrabbia con voi è spesso o sempre farne qualcosa di personale. Per cui se qualcuno si arrabbia sul fatto che Radio 105 non è più quella di una volta, che non è vero, ha preso un'altra strada, non è peggio o meglio di un tempo, voi rischiate di prenderla come un attacco personale. E tenete poi conto che quando interloquite con qualcuno di particolarmente arrabbiato, solitamente ha un profilo di personalità tale che riesce a capire esattamente i vostri punti deboli. Per cui se voi avete come punto debole la calvizie o la pancetta...
Perché mi guardi?
Pancetta.
C'è qualcuno ce l'ha tutte e due.
Puoi fare, almeno la calvizie e la pancetta, guardi lui.
Io ho guardato, mi ha guardato.
Almeno tutte e due.
State tranquilli.
Ma io ho dei punti forti, però.
State tranquilli che la persona che vi vuole far arrabbiare ci becca subito. Adesso però torniamo alle nostre donne poliziotte di un tempo. La prima è stata una certa Kate Warne, che si è proposta come detective alla Alan Pinkerton Society Industries, più che altro. E naturalmente il buon Pinkerton, quando l'ha vista, ha detto: ma tu sei venuta qui per fare la segretaria? E lei, stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento, ha detto: no, no, ragazzi, io voglio partecipare alle investigazioni.
E allora era una cosa forte dirlo,
assolutamente,
no? Da parte di una donna.
Assolutamente.
Senti, seconda parte della scheda?
Sognavo di dirlo, posso farti una sigla?
Vai.
Signore e signori, Picozzi legge Picozzi.
All'alba del nuovo secolo e fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, non è Ella Easton, che i giornali chiamano Lady Detective o Lady Sherlock Holmes. L'investigatrice per eccellenza porta il nome di Maud West. Maud apre la sua agenzia nel 1909 e la concepisce come una vera e propria impresa commerciale, fondata su una innovativa strategia di comunicazione. I suoi annunci sui periodici e quotidiani del Regno Unito si rivolgono direttamente ai possibili clienti, con i loro problemi e le loro preoccupazioni. Temete qualcosa? Se sì, consultatemi. Indagini private e questioni delicate intraprese con discrezione e abilità. Divorzi, pedinamenti, inseguimenti. Uno staff composto da uomini e donne intelligenti. Contatti con i migliori avvocati. Maud West, Lady Detective. Qualche anno più tardi pubblica un trafiletto sul Daily Telegraph, invitando i lettori a leggere l'articolo di Vanity Fair che ne elogia l'eccezionale abilità e l'assoluta discrezione. Il fatto è che il magazine non le ha mai dedicato alcun articolo. Maud ha puntato sul fatto che i lettori del Telegraph conoscano la rivista diffusa nell'alta società, ma solo per fama, perché non ne hanno mai aperto una copia. Ancora una volta la trovata le dà ragione e i clienti aumentano.
Guarda, sei talmente bravo che io propongo sommessamente un'idea. Massimo legge le schede e le parti in diretta viene a farle Cristian.
Sai cos'è? Che non è che chiudi molto.
Ma è bello quello però.
A me lo dici che passò la vita a dire che gli speaker e doppiatori chiudono tutto, dovrebbero tenere un po' più aperto. Però lui lascia un po' troppo tutto aperto.
Ma lui tu hai una, lo dico a tutti, quando mi dicono Picozzi, però dico il segreto di Picozzi, che è uno che ha poco ego. Cioè quando tu leggi, arriva prima il messaggio e poi la tua voce. Cioè, si vede che proprio non te ne frega. Non sei uno che vuole apparire figo. Questa è la tua forza in tutto quello che fai, secondo me.
Devo dire grazie. Devo dire, peraltro, che questo dipende dal fatto che da tanti anni scopro storie da raccontare che sono eccezionali, più di quelle che ho visto personalmente. Quelle che ho visto personalmente, non so se sia una deformazione, ma tendo a vederle più semplici, più banali, più tristemente banali, mentre invece altre situazioni, cioè inseguimenti per i tetti di Londra, ma sto parlando di un caso di qualche anno fa, con tutta la gente, tutti i londinesi, col naso all'insù a vedere se riusciva a catturare, cioè, sono cose assolutamente... O ad esempio il buon John Douglas di Mindhunter che finisce a terra colpito da un'encefalite per il troppo male che aveva visto nell'arco di... E quando si riprende decide di andare avanti ma di lasciare... Douglas e il suo socio hanno avuto un'intuizione di una straordinaria semplicità. Come facciamo a capire la mente di un assassino? Andiamo a sentire la loro versione dei fatti.
Certo.
Cioè, prima di allora soltanto Vidocq era andato Vidocq l'aveva fatta diversamente, aveva fatto un po' il delinquente, quindi era finito dentro, e un po' il poliziotto, quindi
conosceva anche l'altra parte della barricata.
Quando faceva il poliziotto si era imparato a memoria l'argot, certo, che era il dialetto della malavita, e quindi riusciva a infiltrarsi, a capire i passaggi in codice perché li conosceva benissimo il delinquente. Comunque la nostra Maud West, avete sentito, è un genio del marketing. Cioè una capace di mettersi alla fine dell'Ottocento inserzioni pubblicitarie dicendo: avete bisogno? Ci sono qua io. Ma noi abbiamo contatti con tutti. Addirittura arriva a dire che in molti casi, se le cose si mettono male, consiglia alle aspiranti detective che frequentano il suo studio di rivolgersi pure alla polizia. E quindi di non tenere fuori la polizia, anzi di appoggiarsi, perché comunque in ogni caso vai mai a saperlo. Se tu avessi bisogno dell'intervento, della confidenza di un poliziotto durante le tue indagini, il poliziotto di Scotland Yard ti restituirà il favore. Quindi tutto sommato, donna capace di grandi, oltretutto poi pare che abbia avuto nella sua carriera, abbia esordito la sua carriera come ballerina e cantante di cabaret. Per cui molto di quello che lei poi ha messo in campo come detective, la sua capacità di trasformismo, deriva proprio da una carriera iniziata calcando i palcoscenici.
Fermiamoci Picozzi, ritorniamo tra poco con l'ultima parte di CSI Milano.
Vuoi cantare anche la prossima canzone al posto di Ernia? Se vuoi possiamo, ti diamo il testo, la canti tu
la prossima volta. Vabbè.
CSI Milano.
Senti, a parte gli scherzi, ritorniamo a Massimo Picozzi alla terza parte.
Direi che, come ci ha indicato il buon Comollo, via.
Così. Andiamo subito con la scheda letta da Massimo Picozzi. Stavo per dire Ian Santo.
Modouest, anzitutto, non si chiama Modouest. Il suo nome è Edith Maria Elliott, nata Barber. Suo padre, Robert Barber, è un marinaio. Però anche qui c'è una storia. Perché Edith è nata dalla sorella di Robert, Mary Ann, una donna fieramente indipendente, che non ha mai voluto rivelare chi fosse il vero padre della bimba. Così Robert, per non farla crescere come figlia illegittima, se n'è addossato la paternità, aggiungendola a quella degli altri suoi figli. Di intelligenza vivace, ma senza i mezzi per pagarsi gli studi, la crescita di Edith sembra ricalcare quella di Kate Easton, anche se a dividerle ci sono parecchi anni. Inizia da adolescente come cantante e attrice, ed è probabile che le due donne si siano conosciute proprio in quell'ambiente. Compiuti i 20 anni, Edith decide di seguire la Easton nel suo nuovo entusiasmante lavoro. Non c'è nessun zio avvocato o mamma medico, solo un marito un po' mal ridotto e piuttosto sfaticato, che la obbliga a guadagnare più denaro. Il suo nome è Harry Elliott e quando Edith diventerà Maud lo presenterà come un collaboratore della sua squadra. La coppia mette al mondo 7 figli. E una di loro, Evelyn, per un certo periodo seguirà le orme della madre, assumendo inevitabilmente il nome d'arte di Maud West Jr. Ma perché Edith ha scelto di chiamarsi proprio West?
Perché le piaceva Mae West, l'attrice...
Perché le piaceva Mae West, dimmi la battuta di Mae West.
Tu ce la dici sempre.
Qual è? Oddio.
Sono andato a letto
non
presto.
Può piovere per sempre.
No, no, no. Sono andato a letto presto?
Incontrando un fan... sul...
Tu dimmi la domanda e io ti faccio la risposta. Il neurone?
Assolutamente no. Le dice: hai una pistola in tasca o sei solo contento di vedermi?
Ecco cosa dice.
Raccontata
lo dicono spesso
nel
a me.
1900, entro il 1910 era vagamente ardita come frase. Il problema è che la nostra.
Stoppelli lo dice di continuo ai suoi fan. Qua sotto la radio è un continuo.
Sì.
E naturalmente va in giro col giubbotto antiproiettile perché teme di essere. Maud West aveva raccontato un sacco di storie.
Ma scusa, per quello che si chiamava così? In onore dell'attrice?
No, assolutamente no. Okay. Ha scelto Est perché naturalmente...
West.
Perché scendendo dal suo ufficio, lei aveva lasciato Kate Easton, che è stata la sua maestra e per qualche anno anche compagna di palcoscenico, quando si è separata ha messo in piedi la sua sede a pochi metri di distanza e per andare dalla sua sede a quella della Easton, che era
doveva andare
a Est. E quindi ha detto: ragazzi, io invece vado a ovest, quindi è west. E poi che nel nome di Kate Easton c'era indicato
East West,
così
okay,
almeno sempre.
Certo. E poi sai che gli americani hanno una fissazione per i punti cardinali che noi non abbiamo, no?
Ma loro chiamano in molte città strade a est o a ovest, quindi
penso che
con lo stesso numero, magari 3 est, 3 ovest.
Penso che un italiano mediamente non so quante volte sa andando a est, a ovest, a sud.
Comunque ci sono un paio di storie di Maud West che vale la pena ricordare, perché in realtà poi lei utilizzava appunto il marketing alla grande, perché a un certo punto scriveva articoli su il suo lavoro, naturalmente basati sulla cronaca reale, ma infiocchettati di... E veniva chiamata da tutti i contesti. Lei non si occupava di casi di omicidio, ma ad esempio c'è un caso famoso in cui una nobildonna dell'aristocrazia londinese l'ha interpellata perché era in ambasce. Cioè, il problema è che c'era una altrettanto
nobile... Puoi
usare
un termine più contemporaneo? In difficoltà? A disagio?
Tra difficoltà e angoscia. Perché? Perché non questa donna, questa nobildonna, che doveva invitare a un gran ballo, aveva la brutta abitudine di essere cleptomane e quindi di arraffarsi, soprattutto con una predilezione per le tabacchiere preziose.
Così.
E a questo punto che cosa succede? La padrona di casa però non può non invitare la lady. Perché
fa sparire il tabacchiere.
No, chiama la nostra Maud West, la quale che cosa fa? Raduna tutte le tabacchiere in una stanza della casa e si piazza lei vestita e ingioiellata, ma gli tira un pippone di chiacchiere e pettegolezzi, fingendo di conoscere tutti i parenti della Lady, che a un certo punto, alla fine, questa nobildonna cleptomane dice: beh, ragazzi, io una così non la leggo più, e riesce a partecipare alla festa, ma andarsene senza aver capito che in realtà tutto lo scopo della vicenda
era seguirla, starle addosso
e impedirle l'accesso alle tabacchiere.
Senti Massimo, complimenti per oggi. Volevo chiederti, mi fai il messaggio della
segreteria telefonica?
Vorrei
dai.
La tua voce, mi posso contare su di te?
Assicurante o inquietante?
Beh, adesso vediamo.
Com'è inquietante? Scusa, non lo sai. Grazie Massimo.
Grazie
martedì
a voi.
Prossimo.
Martedì.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.